Il pensiero di tradurre in Italia la forma di governo presidenziale è un pensiero non originario, non è che sia una novità. Qualcuno l'ha sollevata anche durante il lavoro della Costituente. E dopo la Costituzione c'è stato un'ala, diciamo, un po' destrorsa che ha sempre guardato con ammirazione la forma di governo presidenziale. Le cose migliori, anzi adesso che ci penso, ve le metterò in rete, è la discussione che c'è stata in Assemblea Costituente sull'ordine del giorno Perassi. Perassi, che era un costituzionalista e che è stato uno degli costituenti, ha presentato un ordine del giorno in cui si diceva, all'inizio dei lavori, optiamo per una forma di governo parlamentare. Su questa ordine del giorno, che poi è stato approvato, si è sviluppato un dibattito molto interessante, in cui Luigi Einaudi, che non era un giurista, ma era un economista di grandissimo livello, era un liberale vecchio stampo, poi diventerà Presidente della Repubblica, fa un discorso molto interessante, molto chiaro, sulle forme di governo, in cui spiega anche come funziona e come non funziona la forma di governo presidenziale. E perché gli Stati Uniti d'America sono una forma di governo inefficiente, che funziona bene solo in tempo di guerra. Ma in tempo di pace si incasina spesso e volentieri. Capite? Ve lo metto il link in rete, perché se qualcuno ha da passare 20 minuti, si legge il dibattito e imparerà un sacco di cose sulle forme di governo. Questi erano l'inizio dei discorsi in Assemblea Costituente, per cui l'inizio della prima pulitura del quadro delle regole da introdurre. Si è introdotto le forme di governo parlamentare non solo perché questa è l'esperienza, anche se molto sofferta, italiana, ma anche perché questa è stata una scelta meditata e argomentata. D'altra parte, qualcuno si dovrebbe anche pur chiedere, ma forse non devo parlare di altre cose qui, chiedere per quale motivo mai in nessun altro sistema stabilizzato si sia introdotto un sistema di governo presidenziale. Sarà un motivo, ci sarà un motivo. Anzi, qualcuno dice che il sistema di governo presidenziale introdotto in paesi instabili come è stato il Sud America è stato quello che ha favorito la dittatura nei paesi sudamericani. Una delle cause della dittatura è proprio l'eccesso di potere che è stato dato alla figura del capo dello Stato. Dovete anche pensare a questo, che quando gli americani scelsero, non scelsero la forma di governo presidenziale perché quella parlamentare non era stata ancora sviluppata, non c'era nessun modellino da copiare. Quando scelsero di tradurre dall'inglese all'americano la forma di governo inglese, avevano ben in mente una cosa, che il primo presidente degli Stati Uniti sarebbe stato George Washington. E tutto il discorso che si è fatto, lo si è fatto avendo ben presente che non si correva il rischio dell'aria, chissà chi vince le elezioni, perché il primo presidente sarebbe stato George Washington, cioè la garanzia di un sistema di governo che non avrebbe travalicato. Prima. Seconda cosa, stiamo parlando degli Stati Uniti di fine Settecento. Imbevuti di una cultura illuministica, imbevuti di una cultura dell'illuminismo inglese e quindi radicalmente preoccupati dell'esistenza del potere. Uno dei fili intellettuali che ha portato poi a scrivere la Costituzione americana è stato ispirato il Leviatano, cioè questo mostro biblico che si mangia, esce dal mare, si mangia gli uomini, che è incontrollabile e che l'immagine che Hobbes aveva messo in copertina del suo libro, il Leviatano, cioè il potere politico. E tutta la filosofia politica che ha ispirato la scrittura della Costituzione americana è una filosofia legata al bisogno di costruire catene per trattenere il potere politico. Cioè la forma di governo presidenziale è stata immaginata come un sistema per bloccare il Leviatano, non per dargli mano libera. Mentre quelli che da noi parlano di presidenzialismo vogliono un governo forte. Vedete, non solo c'è una copiatura con 200 e passa anni di ritardo di un sistema che gli americani volentieri abbandonerebbero per un po', ma c'è anche la sovversione dei motivi ispiratori di quella forma di governo, che non era quella di avere un governo forte, ma tutt'altro, di avere un governo incatenato. Per cui anche la divisione rigida dei poteri era un modo per spaccare il potere del Leviatano. Il presidente può fare delle cose, pensate che il presidente è il comandante in capo dell'esercito, è comandante in capo dell'esercito, ma se lui vuole fare un trattato deve avere l'approvazione del Senato. Il Senato è il sistema federale, il Senato è composto da 100 persone elette dagli stati membri, rappresentano gli stati membri. Inizialmente erano eletti indirettamente dai parlamenti degli stati. Allora, questo advice and consent del Senato, proposta e parere del Senato, è quello che vincola il Presidente nella politica estera, nelle nomine. È vero che il Presidente nomina i giudici della Corte Suprema, ma quelli restano per tutta la vita giudici della Corte Suprema e quindi li fanno così al Presidente, non sono dipendenti del Presidente, non è come i nostri che se li nomini troppo giovani appena scadono dopo 2 anni sono là che cercano qualcosa da fare da grandi e si vendono anche le sentenze per dire conquistare, ci sto registrando, conquistare un po' di simpatie del potere politico. Lì i giudici sono inamovibili a vita finché non decidono di morire o di dimettersi. Ma è anche vero che il Presidente sceglie chi mandare alla Corte Suprema, ma con l'advice and consent del Senato. Adesso il Senato ha 100 membri perché sono 2 per 50 stati, ma in origine il Senato aveva 26 membri. 26 membri sono quasi un quarto del nostro governo. Comprensivo di ministri, viceministri, sottosegretari, eccetera. Per cui 26 membri del Senato sono un piccolo corpo sostanzialmente governativo. Non c'è il governo, ma c'è una rappresentanza degli stati membri, sistema federale, fortissima, che condiziona le scelte fondamentali. Questo è il quadro teorico che ha ospitato la forma di governo presidenziale. Altro che governo forte. È un governo fortemente diviso e controllato. Questo era lo scopo della Costituzione americana. Vi dicevo, ci sono altre due forme di governo che di solito si spacciano come forme di governo, ma non bisogna prendere molto sul serio, perché la forma di governo direttoriale è semplicemente quella svizzera. L'altro precedente è la forma di governo del direttorio di Napoleone, figuratevi che rapporto c'è, che è una forma di governo tutta particolare, del tutto irripetibile, che accomuna la Svizzera, guarda caso, agli statuti delle società per azioni. Nel senso che il governo è nominato da X membri che sono eletti dal Parlamento. Per cui il governo ci stanno membri della maggioranza, membri dell'opposizione, in rappresentanza dei vari cantoni, perché c'è una regola anche federale sulla rappresentanza dei governi, non sono sfiduciabili. A turno si fa il Presidente della Repubblica. E c'è un direttorio, c'è un organo, che è l'organo esecutivo del Parlamento. Non ha esempi simili in giro per il mondo. Anche questo è un unicum. Più complesso è la questione del governo semipresidenziale. Molto più complesso. Il quale hanno a casa? La Francia. E io direi che c'è solo quella casa, anche se per amore di classificazione si dice ma anche l'Austria, ma forse anche la Finlandia, balle. È una forma di governo inventata da Charles de Gaulle e dal suo staff di tecnici, quando fecero la Costituzione della Quinta Repubblica. La Francia usciva da una catastrofe della guerra, sommata alla perdita dell'Indocina e delle colonie, sommata a una guerra sanguinosissima, fratricida, in Algeria. Tutto questo ha portato a un certo punto a chiamare De Gaulle, grande personaggio della resistenza francese, militare, il quale disse: bene, faccio il Presidente della Repubblica, grazie, la faccio volentieri, a una condizione, che cambio la Costituzione. E me la faccio su mia misura. Bello, grande, grosso, col nasone. Poi questa Costituzione si è un po' cambiata e legata a un sistema elettorale e si basa su questo principio, che è un principio abbastanza folle. E cioè, il presidente è eletto dal popolo, come quello americano. Il Parlamento è eletto dal popolo, come qualsiasi Parlamento, in mezzo c'è il governo. Il governo è servitore di due padroni, nel senso che deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica, ma deve avere la fiducia, che lo nomine, ma deve avere la fiducia anche del Parlamento. Deve andare in Parlamento e chiedere la fiducia, e il Parlamento gli deve votare la fiducia. Il Parlamento gli vota la fiducia e così lo può anche sfiduciare. Il segreto di De Gaulle era creare un sistema di tempistica tra l'elezione del Presidente e quello del Parlamento in modo che le due cose non combaciassero per molti, molti, molti turni. Se uno dura 5 anni e l'altro 7 anni, è solo al 35esimo anno che sormontano le due cose. Il che vuol dire che il Presidente della Repubblica era indipendente dalle questioni politiche. Lui non si occupava di politica, lui nominava il suo governo. Poi i francesi eleggessero pure il Parlamento, il Parlamento era un Parlamento diviso, pieno di gruppi, litigioso. Lui era in grado di governare, addirittura di cambiare la Costituzione, saltando il Parlamento e con referendum. Presidente propone e il popolo approva. Conosco uno a cui piacerebbe molto questa cosa. Vedete, una Costituzione proprio cucita sull'abito militare, ma profondamente democratico, di De Gaulle. Senza freni? La storia francese ha sviluppato un'esperienza assai curiosa. L'esperienza è stata quella della coabitazione. La coabitazione è, non c'è più, vedremo perché, la coabitazione era un sistema per cui il presidente veniva eletto, dopo un paio di anni veniva eletto il Parlamento e lui si trovava con un Parlamento di colore politico opposto al suo. Il presidente era eletto con i voti del centrodestra e si trovava un Parlamento del centrosinistra, o viceversa. Questa coabitazione faceva sì che il Presidente della Repubblica si ritirasse, facesse alcuni passi indietro, e quello che diventava dominante era il rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Era il governo eletto con la stessa maggioranza che ha la maggioranza in Parlamento e che quindi riesce a governare. Il Presidente della Repubblica se ne sta zitto in un angolo. Siamo in una forma di governo sostanzialmente parlamentare. Ma poteva succedere invece che il Presidente della Repubblica trovasse in Parlamento una maggioranza a lui favorevole. Questo significava che il governo spariva e quello che veniva in massima evidenza era il rapporto tra il Presidente e il Parlamento. Qualcuno sa chi è il Presidente del governo francese? No, tutti pensano che sia Sarkozy. Ma Sarkozy è capo dello Stato, è capo dello Stato, è il Presidente. Ma siccome lui c'è la maggioranza in Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, lui se lo prende, se lo revoca quando vuole, quando succede qualcosa che non gli piace, cambia due ministri. Tanto lui c'è una solida maggioranza in Parlamento. Questo sistema dell'alternativa, no? Tra una forma di governo iperpresidenziale, perché la forma francese è iperpresidenziale, addirittura può cambiare la Costituzione, quando c'è la maggioranza in Parlamento, oppure in alternativa una forma di governo sostanzialmente parlamentare, quando la maggioranza è contraria a quella del colore del Presidente, crea un'alternanza di forme di governo, per cui la forma di governo presidenziale sostanzialmente non ha significato nulla, era un contenitore di due forme di governo che operavano in alternative. Parlo in passato perché recenti riforme costituzionali hanno portato a pareggiare i mandati e quindi con una semplice riforma si è riusciti a risolvere il problema della coabitazione. Oggi Sarkozy è stato eletto insieme al suo Parlamento e ha una maggioranza stabile per tutto il suo mandato, il che significa che la forma di governo francese non è più semipresidenziale, ma è diventato un secondo caso di forma di governo presidenziale. Di fatto è una forma di governo presidenziale. Non siamo più con l'unico esempio degli Stati Uniti, abbiamo un altro esempio, quello francese, estremamente interessante perché è recentissimo di sviluppo, la riforma è stata degli ultimi anni, per cui Sarkozy è il primo presidente presidenzialista in Francia, e vedremo quali sono le conseguenze. E a quel punto potremmo dire abbiamo un secondo esempio di repubblica presidenziale. Molto interessante, i francesi sono anche abbastanza preoccupati perché il potere del presidente francese è molto superiore al potere del presidente americano, ma di molto superiore. Vedete com'è buffa la questione delle forme di governo? È buffa perché noi parliamo di forme di governo come se ci fossero tanti modellini, ma poi questi modellini gira gira non sono poi tanti. Non sono neanche significativi, per togliere la Svizzera, mette un punto di domanda alla Francia, il resto si gioca tra una forma di governo parlamentare che è estesa a 1000 paesi, ma a 1000 versioni diverse, che vuol dire che il modello poco ci dice, e il governo americano. A questo si riduce il dibattito sulle forme di governo. È tutto chiaro? Davvero chiaro? Posso io fare domande? No. Noi abbiamo una forma di governo parlamentare, indubbiamente. Ce lo dice la Costituzione e la Costituzione ci dice una cosa fondamentale che riguarda il rapporto di fiducia. Il governo, una volta istituito, e la prossima settimana vedremo, credo che tocchi la prossima settimana, come si istituisce, come si crea il governo, deve chiedere la fiducia alle Camere. Qualche cosa vorrei dirvi oggi sulla struttura del Parlamento. Noi apparteniamo a una tipologia di Parlamento che è bicamerale. Mentre ci sono molti parlamenti che sono monocamerali. Non è che ci sia una fantastica differenza tra un parlamento monocamerale e un parlamento bicamerale. Per esempio, si potrebbe discutere se la Germania ha un Parlamento bicamerale. Generalmente i pessimi libri di diritto italiani vi dicono che la seconda Camera in Germania, il Bundesrat, è un secondo ramo del Parlamento. Sbagliato. Il Bundesrat non è un corpo parlamentare, tanto è vero che la Germania ha un sistema monocamerale con il Bundesrat, che è un istituto che risale al processo storico di costituzione della federazione tedesca ed è un corpo così particolare che assomiglia tanto al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, che non è una seconda Camera. È un organo dove i ministri dei Länder, delle regioni tedesche, si riuniscono, ciascuno con un pacchetto di voti più o meno proporzionato agli abitanti del Land, e con quei voti votano, pesano. E quando si parla di agricoltura si presentano i ministri dell'agricoltura e quando si parla di turismo si presentano i ministri del turismo, esattamente come funziona il Consiglio dei Ministri. Quindi non è una seconda Camera, ma è un organo federale, è un Consiglio federale. I sistemi bicamerali si dividono in due categorie, quelli imperfetti e quelli perfetti. E siccome la perfezione è unica, solo l'Italia ormai più o meno ha un sistema bicamerale perfetto. Siamo fichissimi. Gli altri ce l'hanno imperfetto. Ora, questo perfetto imperfetto è una terminologia tecnica che sta a indicare semplicemente questo. Dicasi Parlamento bicamerale perfetto, il Parlamento dove le due Camere hanno gli stessi poteri, mentre è imperfetto se le due Camere hanno poteri e funzioni diverse. Tutto il mondo, quando si è inventato il bicameralismo, se l'è creato imperfetto, nel senso che ha detto: perché avere due Camere invece di una? Perché due Camere svolgono funzioni diverse. Storicamente, per esempio, e quando dico storicamente penso a quello che è residuato nel Regno Unito, la Camera Alta, il Senato, è una Camera non elettiva. The House of Lords, i Lords sono, o erano, perché sempre di meno, membri della Camera dei Lord per diritto ereditario, la Camera dei Nobili. Dicono sempre di meno perché l'Inghilterra ha questa sagacia di riuscire a evolversi lentamente con forme tutte inglesi, quasi impercettibili, ma la funzione della Camera Alta è totalmente cambiata e ormai è diventata in qualche modo una Camera elettiva. Non ci sono molti altri esempi di Camere nobiliari nella storia contemporanea, come è facile immaginare, mentre era normale nell'Ottocento. Anche il Regno d'Italia aveva due Camere prima che Mussolini le cambiasse. Una era una Camera rappresentativa, con suffragio universale, l'altro, il Senato, era una Camera di notabili. Erano notabili nel senso che erano soggetti nominati dal re. Oggi le Camere, i Parlamenti bicamerali, generalmente hanno una Camera che è di rappresentanza territoriale. Possiamo chiamare anche una Camera di tipo federale. Più o meno, perché qua bisognerebbe andare a vedere paese per paese, perché la Spagna più o meno ha un Senato che rappresenta un crogiolo di cose, infatti non funziona, tra cui le comunità autonome, le province, i comuni, eccetera. La Francia ha un organo che non sembrerebbe rappresentativo di territorio, ma è fatto sostanzialmente dai sindaci. Gli Stati Uniti hanno un Parlamento federale e tutti i paesi federali tendenzialmente hanno una Camera di rappresentanza dei territori. Noi no, perché noi siamo bravi. Abbiamo due Camere e queste due Camere svolgono le stesse funzioni. Ce lo dice la Costituzione? È un po' sì, ma solo un po'. La Costituzione pone due norme che sono pesanti. Una è l'articolo 70 di cui più volte vi ho parlato, che dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L'altro è l'articolo 94, che dice il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Per cui la base del nostro bicameralismo perfetto è essenzialmente fatta di articolo 70 e articolo 94. 70 per quanto riguarda le leggi, 94 per quanto riguarda la fiducia. Tutto qua. Il resto è stato costruito in via di prassi. Cosa vuol dire che è stato costruito in via di prassi? È stato costruito con i comportamenti deliberati, voluti dai protagonisti istituzionali. Pensate a questo. Se il governo chiede la fiducia per primo alla Camera, il prossimo governo la chiederà per prima al Senato. C'è scritto da qualche parte? Ma naturalmente no, ma è una prassi di rispetto della parità degli organi. Se il governo propone la legge di bilancio per primo al Senato, quest'anno, non so se tocca il Senato, il prossimo anno lo farà la Camera. C'è scritto da qualche parte? No, è una prassi. Il che significa che sono le istituzioni che loro, con il loro comportamento, rafforzano la parità degli organi. Potrebbe essere diversa? Accidenti. Pensate che bello se avessimo una prassi diversa per cui il governo tutte le leggi finanziarie e tributarie le presenta la Camera. Soltanto la Camera. La Camera le approva, poi vengono trasmesse al Senato e nel regolamento del Senato si dice che le leggi approvate dalla Camera sono soggette a votazione finale. Punto. Non si discute. Saremmo usciti dal bicameralismo perfetto, senza modificare la Costituzione, solo in via di prassi. Perché questo significherebbe che il Senato smette di occuparsi della politica finanziaria e questa diventa competenza specializzata della Camera. Questa è la storia inglese. La storia inglese è stato un progressivo defenestramento della Camera Alta, della Camera dei Lords, delle cose che contano. È solo in via di prassi, aiutata poi da qualche regola legislativa. Mentre invece la nostra prassi è stata tutta diretta a rafforzare la perfetta parità di ruolo di Camera del Senato. Non c'è giorno che qualcuno non s'alzi e dica: prima riforma costituzionale da fare in Italia è smettere con il bicameralismo perfetto. C'è solo un particolare, che questo non lo impone la Costituzione, ma è un derivato delle prassi tenute dalle istituzioni. È vero che se noi togliessimo dalla Costituzione la norma per cui il Senato vota la fiducia, questo spaierebbe completamente i giochi. E finché c'è quella norma c'è un'aspettativa del Senato di essere parificato dalla Camera, ma è un'aspettativa che potrebbe essere modificata in via di prassi. Perché non si modifica la prassi? Perché è difficile scontentare il Senato. Ma siccome l'eliminazione del Senato dovrebbe essere una regola costituzionale, una legge costituzionale, questa dovrebbe essere approvata due volte dal Senato. Prima lettura e seconda lettura. È più facile che il Senato approvi ufficialmente la sua soccombenza o che lo accetti in via di prassi? Nell'uno, nell'altro, perché in Italia non si deve modificare nulla. Va bene, non modifichiamo nulla, però per cortesia smettiamo di perdere tempo a parlarne. È l'ennesimo esempio che le riforme costituzionali sono uno specchietto per le allodole, nel senso si parla di cose sapendo benissimo che non si possono fare e non avendo nessuna intenzione di cambiare la realtà delle cose, che potrebbe essere cambiata senza grandi procedimenti legislativi.